Radio Giornale.
Buonasera da Luisa Orelli. Entro fine anno la firma dell'accordo sui frontalieri, lo annuncia a Lugano Didier Burkhalter, che ha incontrato il ministro italiano degli esteri Alfano. Quando il CE venne a Ginevra, 50 anni dalla morte, Jean Ziegler ci racconterà una visita del comandante Guevara alla sede ginevrina dell'ONU. Parleremo poi degli archivi della Sigurimi, servizi segreti dell'Albania comunista, riaperti al pubblico a 27 anni dalla fine del regime. La diplomazia del caviale, infine, ovvero come l'Azerbaigian è riuscito a guadagnarsi la compiacenza di alcuni deputati del Consiglio d'Europa. Tutto è pronto per la firma. La Svizzera e il Ticino hanno fatto la loro parte. Con queste parole il ministro degli esteri Didier Burkhalter ha sollecitato l'Italia a mettere il proprio sigillo all'accordo sull'imposizione dei frontalieri. Burkhalter si è espresso in occasione del quarto forum per il dialogo tra Svizzera e Italia, a cui ha partecipato questa mattina all'USI di Lugano anche il capo della diplomazia italiana Angelino Alfano. Il servizio è di Roberto Porta.
L'approccio del governo italiano non è quello di prendere tempo, di perdere tempo, ma quello di risolvere la questione.
Da parte italiana, fa capire Angelino Alfano, c'è la volontà di porre termine al tormentato percorso dell'accordo sull'imposizione dei frontalieri. Il ministro degli esteri italiano non vuole però parlare di una data precisa per la firma di questa intesa tanto attesa da parte svizzera. È una questione che riguarda il giudizio politico che l'Italia vorrà dare a questo accordo, ha fatto notare il ministro degli esteri svizzero Didier Burkhalter. Noi pensiamo che i nostri due governi debbano dar prova di fiducia reciproca. Occorrono ora fatti concreti e la firma di questo accordo lo è.
Il faut des faits concrets et la signature en est un.
Fiducia dunque, anche perché sono stati rimossi quelli che Roma considerava degli ostacoli verso la conclusione di queste trattative. Il Ticino ha abolito l'obbligo del casellario giudiziale per i lavoratori in arrivo dall'Italia. La Svizzera continuerà a rispettare la libera circolazione anche dopo la votazione contro l'immigrazione di massa. Tutto è pronto quindi per la firma, perlomeno così ritiene Berna, che mira a concludere nel giro di due mesi, prima dell'inizio della prossima campagna elettorale tricolore, quando in Italia si penserà a tutt'altro.
Discriminare una persona per la sua razza o appartenenza religiosa in Svizzera è reato. Per la Commissione degli Affari Giuridici del Consiglio Nazionale anche l'omofobia dovrebbe essere perseguibile penalmente, esattamente come il razzismo. Il progetto di legge in consultazione fino a oggi incontra però forti opposizioni e il dibattito in Parlamento si annuncia acceso. Da Berna, Elisa Raggi.
Meglio proteggere gay, lesbiche, bisessuali e transessuali dalle discriminazioni. È l'obiettivo dell'iniziativa parlamentare del consigliere nazionale socialista Matthias Renard, che ha lanciato la discussione in Parlamento. L'idea è colmare una lacuna giuridica, visto che la legislazione attuale non consente di combattere le affermazioni omofobe espresse in termini generali. Un omosessuale non può, ad esempio, avvalersi dell'infrazione all'onore nei suoi confronti per dichiarazioni discriminatorie indirizzate all'intera comunità gay. A giugno la Commissione degli Affari Giuridici del Nazionale ha quindi posto in consultazione un progetto preliminare per estendere la norma antirazzista. Accanto a razza, etnia e religione, nell'articolo 261 bis del codice penale dovrebbero figurare anche identità e orientamento sessuale. La proposta però divide, necessaria per sinistra e PPD, eccessiva invece per la destra. L'UDC, da sempre contraria anche alla norma penale contro il razzismo, ritiene la revisione inutile. E anche per il PLR il codice penale offre già una protezione sufficiente in casi di delitti contro l'onore o l'integrità fisica. In Europa diversi paesi hanno già adottato disposizioni penali per punire esplicitamente odio, violenza e discriminazione basati sull'orientamento sessuale.
La maggior parte delle banche della zona euro sono pronte a un rialzo dei tassi di interesse, lo dice la Banca Centrale Europea dopo aver effettuato i test sulla stabilità del sistema bancario europeo. Marzio Minoli.
Il prossimo 26 ottobre la Banca Centrale Europea dovrebbe annunciare come intende uscire dalla politica monetaria attuale, che comprende un livello di tassi di interesse a zero. La BCE ha quindi voluto verificare se le banche sono pronte a questo cambio di paradigma, testando la loro solidità. I risultati sono stati positivi per più della metà delle 111 banche testate, mentre per le altre si dovranno definire delle misure per coprire i rischi derivanti da un rialzo dei tassi, come ad esempio il fatto che molti clienti potrebbero decidere di spostare i loro conti verso attività più remunerative. Anche se viene sottolineato come l'organo di sorveglianza della BCE rimanga indipendente dalle decisioni di politica monetaria, è innegabile che i risultati di questi test mettono il presidente della BCE stessa, Mario Draghi, in una situazione più confortevole quando dovrà decidere come e quando dire basta ai tassi a zero.
La compagnia aerea tedesca Air Berlin non volerà più. I suoi velivoli rimarranno a terra a partire dalla fine del mese di ottobre, quanto ha comunicato la compagnia stessa ai suoi impiegati, senza indicare se qualcuno rileverà la società. Da Berlino, Walter Raue.
In una lettera inviata oggi ai dipendenti, l'azienda ha comunicato che al più tardi dal 28 ottobre dovrà cessare tutte le operazioni di volo sotto il codice di Air Berlin AB e che da quel giorno gli aerei della compagnia insolvente resteranno a terra. Lo stop definitivo della circolazione non riguarderà però i voli delle controllate Niki ed LGV. Ancora non è chiaro inoltre se subito dopo la cessazione dell'attività il 28 ottobre le rotte volate finora da Air Berlin potranno già essere garantite da Lufthansa ed EasyJet, le due compagnie interessate all'acquisizione di parte della flotta del vettore, in bancarotta, e disposte ad assumere solo una piccola parte dei quasi 8.000 dipendenti dell'azienda. Per loro si prospetta a questo punto un futuro incerto. Anche se il mercato occupazionale in Germania è attualmente positivo e offre molti posti vacanti, fatta eccezione per i circa 1.200 piloti, gran parte dei dipendenti non troveranno un impiego nel settore aeronautico, ma dovranno accontentarsi probabilmente di posti di lavoro peggio retribuiti, ad esempio nel settore terziario.
Nell'edizione 2018 della famosa guida Michelin sono 118 i ristoranti svizzeri stellati, uno in più rispetto al 2017. 14 quelli che fanno il loro primo ingresso nella guida, tra questi figura la locanda Barbarossa di Ascona. Nei Grigioni una stella è stata assegnata allo Stivaveglia di Ilanz, al Weisskreuz di Malans e al ristorante dell'Hotel Badrut Palace di St. Moritz del Plur decorato Andreas Caminada. Quest'ultimo ha mantenuto le tre stelle per il suo Schauenstein a Fürstenau, sempre nei Grigioni. Tre stelle, come lo scorso anno, anche per il Cheval Blanc di Basilea e l'ormai celebre Hôtel de Ville di Crissier. La parte approfondimenti ora. Ernesto Che Guevara è stato ucciso 50 anni fa all'indomani della sua cattura in Bolivia, dove il comandante argentino della rivoluzione cubana cercava di radicare un movimento armato. Aveva lasciato per questo Cuba due anni prima, rinunciando a tutte le cariche. Jean Ziegler l'ha conosciuto proprio come dirigente di quella rivoluzione. Il nostro corrispondente a Ginevra, Gabriele Fontana, ha chiesto al sociologo ed ex consigliere nazionale socialista come, dopo averlo conosciuto a Cuba, si trovò poi a frequentarlo a Ginevra.
Nel marzo del 1964 a Ginevra ho ricevuto una telefonata da Praga. Era l'ambasciatore cubano che mi dice che c'era una grande conferenza internazionale alle Nazioni Unite. La delegazione cubana sarà diretta dal compagno Guevara. Puoi darci una mano per organizzare, perché all'epoca non c'era né ambasciata né consolato cubano a Ginevra. Ero allora un piccolo assistente di sociologia. Con una piccola auto d'occasione, con alcuni amici, abbiamo organizzato la logistica. Per 12 giorni sono stato l'autista del CE. La domenica siamo andati a Chamonix perché voleva vedere la montagna. Ero con lui tutto il giorno, era analitico, abbastanza freddo, ironico e molto curioso di tutto. Dalla Costituzione elvetica all'Internazionale socialista, dal comunismo in Europa alla sociologia, mi interrogava su tutto.
E che tipo era il CE visto da vicino?
C'è un formidabile malinteso nell'opinione pubblica europea. Si prende Fidel Castro come l'incarnazione della fredda ragione di Stato, creatore del Partito Comunista, e il Che, al contrario, come l'eroe romantico della rivoluzione. È esattamente il contrario per chi, come me, li ha conosciuti entrambi. Fidel Castro, appena ti sedevi, si informava con calore umano su di te e la tua vita, mentre il Che era un uomo cerebrale, analitico, implacabile nell'egualitarismo.
E come vi siete lasciati allora?
L'ultima sera ho preso coraggio. Prima che partisse gli ho detto: «Comandante, voglio venire con voi». Lui, dall'ottavo piano dell'albergo, mi ha risposto: «Vedi questa città? È il cervello del mostro. È qui che sei nato ed è qui che devi combattere». Poi mi ha voltato le spalle molto freddamente. Io ero lì distrutto e molto ferito, perché avevo l'impressione che il Che mi prendesse per un piccolo borghese inutile, ed era probabilmente il caso, ma così mi ha salvato la vita. Mi avesse detto: «Vieni con noi», sarei interrato da tempo in una fossa comune in Bolivia.
Un episodio che Jean Ziegler racconta anche nel suo ultimo libro autobiografico, Chemin d'Espérance. A 27 anni dalla fine del regime comunista, l'Albania rende pubblici gli archivi della Sigurimi, i servizi segreti dell'epoca. Lo fa con enorme ritardo rispetto agli altri paesi del vecchio blocco dell'Est. Tra le ragioni, il mancato ricambio politico e la collusione di molti personaggi ancora attivi con l'apparato repressivo. Ma ora l'interesse a discutere del passato comincia a farsi strada. Il reportage da Tirana di Matteo Tacconi.
All'archivio e negli uffici della neonata autorità per l'informazione sui documenti della Sigurimi, i temuti servizi segreti dell'epoca comunista, c'è concitazione. Questi sono mesi storici. L'Albania ha finalmente deciso di desecretare i file del regime. È l'ultimo tra i paesi del vecchio blocco dell'Est a farlo. Questa novità ha creato un momento favorevole al dialogo sul passato, rivela Gentiana Sula, la direttrice dell'autorità, che tra i vari finanziamenti esteri ha ottenuto anche quello del governo svizzero. L'interesse sta crescendo, ci sono mostre, iniziative nei musei e soggetti vari che affrontano il tema del passato. È importante per la democrazia e per il diritto alla verità. Non sempre è stato così, spiega Fabian Cati, ex dissidente. I politici per lungo tempo hanno congelato ogni discussione.
Qui abbiamo ancora la stessa classe politica che ci ha governato anche durante i 50 anni del regime, anche se sono un'altra generazione. Non hanno voluto ricordare, non hanno voluto concentrarsi, diciamo, sulla memoria del passato.
Sulla stessa linea Gentiana Sula, secondo cui gli archivi andavano aperti subito, al momento del passaggio al pluralismo, nel dicembre 1990. Ma quell'occasione passò e così i politici, molti dei quali ebbero un legame con il vecchio regime, scelsero di lasciare tutto com'era perché avrebbero perso il posto e il consenso. Oggi ci si può permettere di aprire gli archivi. È passato molto tempo e il tempo porta a dimenticare. Per di più, secondo Fabian Cati, il lavoro sulla memoria è cosmetico.
Superficialmente c'è molti cambiamenti, ovviamente, ma non vogliono dire tanto quando si parla di queste cose.
Una parata militare svolta a Tirana.
Se i conti con il passato hanno subito un grave ritardo, non è solo colpa dell'elite politica. Per Carlo Bollino, giornalista italiano e curatore a Tirana di Bunkart, mostra interattiva sulla macchina repressiva del regime, qui lo incontriamo, il problema è che in Albania tutti spiavano tutti. Nessuno se l'è sentita di scagliare la prima pietra.
Per ogni cittadino intercettato c'era o un parente, o un vicino, o un amico di casa che era collaboratore della Sigurimi.
E comunque c'è da dire che anche gli ex prigionieri hanno le loro responsabilità. In questi anni non sono riusciti a farsi sentire, ammette amaramente Tomor Dosti, privato della libertà dal 1953 al crollo del regime.
Ma dipende anche da noi. Noi non siamo organizzati di denunciare scientificamente e realmente il terrore del comunismo.
Benvengano a ogni modo
le nuove iniziative sulla memoria.
È indispensabile di non dimenticare, perché dimenticando il passato non può costruire l'avvenire.
Un reportage curato da Matteo Tacconi. Domani vi proporremo la seconda parte di questa esplorazione del passato recente della storia albanese. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, di cui anche la Svizzera fa parte, è riunita da oggi in plenaria a Strasburgo sullo sfondo delle accuse di corruzione che hanno colpito alcuni suoi membri. Lo spagnolo Pedro Agramunt, del Partito Popolare, venerdì si è dimesso dalla carica di presidente per evitare un voto che oggi lo avrebbe destituito. Altri deputati avrebbero lavorato per cancellare le critiche al rispetto dei diritti umani in Azerbaigian in cambio di favori e regali, tra cui spiccano le forniture di caviale. Una vicenda che ci riassume Thomas Miglierina.
2,5 miliardi di euro fra il 2012 e il 2014 è quanto ha speso l'Azerbaigian per curare la propria reputazione all'estero con mezzi assai poco ortodossi, secondo un'inchiesta di diversi giornali europei pubblicata nelle scorse settimane, che ha acceso i riflettori sull'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. 324 membri di parlamenti nazionali degli Stati membri che si ritrovano quattro volte l'anno a Strasburgo, a pochi passi dal ben più famoso Parlamento europeo. Ma il Caviar Gate, come è stato chiamato lo scandalo, non è una novità. Da tempo osservatori indipendenti avevano capito che qualcosa nell'Assemblea non andava. Tra questi la European Stability Initiative. Alexandra Stiegelmeier dirige il loro ufficio di Bruxelles. Sapevamo che c'erano violazioni dei diritti umani in Azerbaigian, che l'opposizione era sotto pressione, e ci siamo chiesti che fa il Consiglio d'Europa. La risposta è stata non molto, e allora ci siamo chiesti perché. E già nel 2012 abbiamo pubblicato un rapporto in cui dicevamo chiaramente che c'è corruzione. Avevamo una fonte azera che ci ha detto esattamente come funziona. Le persone ricevono porzioni di caviale, tappeti costosi, orologi, telefoni cellulari, inviti a passare le vacanze in hotel a 5 stelle, è così che si compra la loro buona volontà. La denuncia interessa poco, almeno all'inizio, anche quando in alcuni paesi a muoversi è la magistratura. Per esempio in Italia, dove un ex deputato lombardo del partito UDC, Luca Volontè, finisce sotto inchiesta per una presunta tangente da 2 milioni di euro versata dagli azeri in cambio dell'insabbiamento di un rapporto critico sull'operato del governo. Ma perché investire i soldi in un organo come il Consiglio d'Europa, che gran parte del mondo tende ad ignorare? L'Azerbaigian è molto interessato a presentarsi come un paese europeo aperto al mondo, cosmopolita e tollerante. È un desiderio della leadership degli Aliyev, ma permette anche di tenere l'opposizione sotto scacco. Perché se possono mostrare che istituzioni come il Consiglio d'Europa sono dalla loro parte, vuol dire che sono intoccabili. L'Azerbaigian investe molto in questo. Ha lavorato per avere il concorso musicale dell'Eurovisione, la Formula 1 o i campionati europei di calcio. La corruzione di alcuni rischia di gettare discredito su tutti, minando l'autorevolezza dell'istituzione. Consapevole del rischio, l'Assemblea ha fatto due cose. Ha avviato un'indagine interna sul passato ed ha chiesto al GRECO, l'organo del Consiglio d'Europa che di solito si occupa di lottare contro la corruzione negli Stati membri, di fare delle raccomandazioni per riformare le regole dell'Assemblea. Il segretario generale del GRECO è lo svizzero Gianluca Esposito.
Il sistema dell'Assemblea parlamentare presenta una serie di criticità che vanno naturalmente risolte. Non esiste un testo unico, uniforme. Si chiama codice di condotta, ma in realtà non è un codice. Sono una serie di testi adottati nel tempo. Riguardano la normativa sul conflitto di interessi, la creazione di un sistema di dichiarazione di patrimonio, una regolamentazione del lobbying, come i membri dell'Assemblea parlamentare interagiscono con persone terze che vogliono influenzare. Sicuramente non basta la prevenzione, abbiamo proposto di cambiare radicalmente il sistema di controllo, attualmente è nelle mani di una sola persona, del Presidente dell'Assemblea.
Intanto però i paesi più bersagliati dalle critiche del Consiglio d'Europa e delle sue istituzioni, come la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, non si sono fatti scappare l'occasione per screditare chi li critica, denunciando una persecuzione politica. La Russia, che da anni si rifiuta di riconoscere le sentenze della Corte, ha minacciato di non pagare più la sua quota di fondi per l'Assemblea parlamentare se il presidente Agramunt fosse stato destituito. Anche la Turchia si è fatta sentire nella stessa direzione. Il danno, in altre parole, è già stato fatto.
E con la vicenda della cosiddetta diplomazia del caviale chiudiamo questa edizione. Buona serata.